I podcast di Affari Internazionali, la rivista dello IAI.
Un economista tedesco e un politologo italiano discutono della crisi energetica dell'Europa. E questo è il titolo di un paper appena pubblicato dall'Istituto Affari Internazionali, che contiene le riflessioni di Daniel Gross, economista e direttore del Center for European Policy Studies, e Natalie Tocci, direttore dell'Istituto Affari Internazionali. Gli autori hanno conversato sul tema in questo podcast che vi proponiamo. Buon ascolto.
Daniel, allora, a luglio abbiamo scritto un commentary insieme in cui sostanzialmente cercavamo di capire qual è il senso e qual è il non senso dei famosi price caps all'energia. In realtà quello che noi facevamo poi in quel paper era spacchettare questa questione, diciamo, nelle sue varie componenti, e vediamo che da allora varie cose sono accadute. Per quello che riguarda il price cap al petrolio, sappiamo che adesso c'è una decisione non soltanto del G7 di andare avanti con l'idea di un oil price cap, ma anche che a livello europeo è stata approvata la base giuridica per effettivamente andare avanti, diciamo, istituire questo price cap sul petrolio. Anche quando poi si parla del price cap, che è molto più controverso, sul gas, vediamo che anche qua il dibattito è andato avanti, diciamo, e non si è più fermato a il mettere o non mettere un cap, un tetto al prezzo del gas, e inizia ad esserci una discussione, diciamo, molto più articolata su esattamente che cosa si intende, quindi un tetto al prezzo del gas russo o di tutto il gas, anziché un tetto al prezzo del gas via gasdotto, oppure un tetto al prezzo dell'LNG, un tetto al prezzo dei consumatori anziché un tetto al prezzo per gli importatori. Insomma, quello che noi sostanzialmente dicevamo a luglio è una storia complessa, e bisogna fare molta attenzione per evitare che poi quello che è e che potrebbe essere un price cap non abbia degli effetti controproducenti. Da allora che cos'altro è successo? Che l'Italia, così assieme ad altri 14 stati membri dell'Unione, che sappiamo sono fortemente a favore di un price cap sul gas, hanno fatto delle proposte, e le hanno fatte sostanzialmente per il senso, per la convinzione direi, che il TTF, che è il benchmark europeo principale per determinare il prezzo del gas, è un mercato che sostanzialmente ha un po' perso quelle che sono le dinamiche di fondo di come dovrebbe funzionare un mercato, e quindi nella misura in cui questo è un mercato che non funziona più così come dovrebbe tra virgolette funzionare, arriva appunto questa proposta. Però sappiamo che Berlino ed altri stati membri continuano ad essere molto scettici, se non addirittura contrari. Mi aiuti un pochino a capire il perché questa resistenza da parte di Berlino?
Ci sono varie ragioni. La prima ragione è che a Berlino sono molto concentrati sul pericolo che se noi mettiamo un tetto al prezzo del gas che siamo disposti a pagare i nostri fornitori, questi potrebbero giusto vendere il gas altrove. E poi fanno valere anche che magari abbiamo l'impressione che il prezzo TTF sia un prezzo speculativo, ma in verità bisogna anche ammettere che il gas adesso è un bene molto molto scarso, perché semplicemente manca quello russo, e per sostituirlo con altre fonti dobbiamo pagare un prezzo molto alto. Per cui il TTF è visto piuttosto come un termometro che ci indica la febbre che c'è sul mercato. E molti credono che non serva molto rompere questo termometro o dire non ci indica il livello giusto della temperatura, ma invece bisogna prenderlo sul serio, e ci indica semplicemente che il gas è molto scarso e che il costo di un gas addizionale è molto molto alto. Per cui scanciarsi dall'indicatore TTF può darsi che sia qualcosa di attraente dal punto di vista politico, ma dal punto di vista pratico fa poco senso.
Ma allora prendiamo un attimino, diciamo, questa questione. Effettivamente c'è un tema di prezzo, ma dietro il tema del prezzo il tema delle quantità. E quindi, andando un pochino più nel dettaglio di questa questione sulle quantità e quindi diciamo sulle risorse, anche qua credo che sia utile forse scomporre questa questione nelle sue varie appunto componenti. Allora, c'è un tema, il tetto al prezzo del gas potrebbe, come dici giustamente, creare dei problemi per quelle che riguardano poi le quantità. Quali sono queste quantità? Allora, se parliamo di gas russo, la tra virgolette vecchia preoccupazione della Germania, che era una preoccupazione che riguardava in sostanza il gas russo inizialmente e che quindi diceva laddove ci dovesse essere un tetto al prezzo del gas russo, il rischio è che Putin chiuda i rubinetti. Questi rubinetti in realtà da allora sono stati sostanzialmente già chiusi. E abbiamo visto il modo in cui Putin sostanzialmente ha fatto e sta continuando per certi versi a un po' giocare, diciamo, con gli europei, con questi rubinetti che si aprono e si chiudono con varie scuse, diciamo, più o meno fantasiose, no? E quindi c'è stato il momento in cui Nord Stream 1 è stato chiuso additando, diciamo, la motivazione o la scusa che mancava una turbina che era in riparazione in Canada e che appunto non arrivava con la documentazione giusta per via delle sanzioni occidentali. Poi quella motivazione è stata superata, si è arrivati fino a poi il punto in cui in qualche modo Putin un po' la maschera l'ha calata dicendo Nord Stream 1 non verrà più riaperto finché ci saranno le sanzioni. Da lì si è andati ancora oltre, perché comunque ci sono stati questi misteriosi sabotaggi che, guarda caso, hanno da un lato reso impossibile e inoperativo Nord Stream 1, hanno anche ovviamente attaccato Nord Stream 2, ma non completamente, nel senso che appunto effettivamente Nord Stream 2, che come sappiamo è stata costruita ma non è operativa, potrebbe poi trasportare del gas russo, sperando, immagino, laddove ovviamente diciamo verrà verificato che questi sabotaggi sono stati causati dalla Russia, sperando che in qualche modo Berlino cedesse. Cioè, tutto questo per dire che per quello che riguarda il gas russo, questo gas russo non c'è. Quindi diciamo, se il timore originale di Berlino che il tetto al prezzo del gas avrebbe indotto Putin a chiudere i rubinetti, i rubinetti sono già stati chiusi. Poi c'è ovviamente tutta l'altra partita che riguarda il gas non russo. E qui effettivamente diciamo la storia diventa molto più importante e molto più interessante, perché effettivamente si potrebbe dire che laddove venisse messo un tetto al prezzo, allora non ci arriverebbe più il gas di cui abbiamo terribilmente bisogno, che sia dalla Norvegia, dall'Azerbaigian, dall'Algeria, dalla Libia, vi dicendo. E sappiamo però che questo gas, appunto, per circa diciamo il 90% è indicizzato. Arriva appunto l'idea di una proposta che sostanzialmente, più che un tetto inteso proprio come tetto al prezzo del gas, dice: non mettiamo un tetto perché creerebbe effettivamente dei problemi o potenziali problemi di approvvigionamento, ma indicizziamo, diciamo, questi contratti a un nuovo indice che riflette quelli che poi sono altri prezzi del gas internazionali. Noi nel nostro paper citavamo esplicitamente il JKM, l'indice diciamo di prezzo asiatico, che tradizionalmente è sempre stato più alto, ma abbastanza direi più alto di quello europeo. Adesso si è chiaramente invertito, diciamo, il rapporto, e quindi l'idea di allora non un tetto, perché il tetto effettivamente rischia di bloccare o comunque di far dirottare queste nuove fonti di gas non russo altrove, no, però potremmo indicizzarlo, potremmo agganciarlo a degli altri indici che in qualche modo sono, diciamo, riflettono di più un po' quella che è la dinamica domanda-offerta e che quindi verrebbe incontro ai timori che al TTF, diciamo, ci sono dinamiche che vanno oltre le dinamiche di mercato, ma che sono dinamiche sostanzialmente speculative. Anche qua però mi sembra di capire che da parte della Germania comunque ci sono delle riluttanze. Anche qua non riesco a capire in fondo il perché.
Molto interessante se in questa discussione si dice che un argomento è tedesco o italiano. Invece dovrebbe essere argomenti oggettivi. Ci sono dei problemi oggettivi. E penso che dovremmo ragionare in questi termini. Capisco che c'è la voglia di dire ok, non possiamo fare niente su LNG perché c'è la concorrenza dell'Asia. Ma quelli che hanno gasdotti con noi, su quelli possiamo, come dire, rivalerci. Il problema pratico è che, quasi tutto il gas, anche quello trasportato, soprattutto quello trasportato via gasdotti, è fornito sotto contratti pluriennali. Contratti, come dicevi tu, che sono indicizzati al TTF, al prezzo spot, ma non pienamente, perché l'Italia e anche la Germania. Su quello che arriva via gasdotto, pagano di fatto un prezzo che è lontano dal TTF, ma che è più alto, molto più alto di quello passato. Adesso cosa vogliamo fare come Unione Europea? Vogliamo rompere i contratti esistenti? Vogliamo dire ai nostri fornitori in Norvegia, Algeria e altri, scusate, voi avete fatto un contratto con noi, con questa indicizzazione, e non siamo più d'accordo. Non penso che si possa fare questo se noi vogliamo rimanere una comunità di diritto. E questa è la difficoltà pratica che vedo. Se invece si fa il prezzo solamente per il gas addizionale e contratti nuovi via gasdotti, penso che sarebbe un atto simbolico, magari con una valenza politica grande, ma con un impatto minimo sul prezzo.
Allora, tu quello che stai dicendo è, cioè io sono d'accordo che se si tratta di, quindi la distinzione tra i contratti esistenti a lungo termine e i nuovi contratti LNG. Allora, sono d'accordo con te, probabilmente se si tratta di contratti esistenti, ovviamente in ogni contratto c'è la controparte e che quindi se va rivisto una delle condizioni del contratto, questo debba essere, diciamo, rinegoziato. E infatti non a caso ci sono, diciamo, delle conversazioni in corso, penso soprattutto alle discussioni e all'inizio, diciamo, di, non dico un accordo, ma comunque un'intesa, diciamo, perlomeno di intenti con la Norvegia. E il tema dell'LNG, forse oggi, diciamo, del nuovo LNG, oggi ancora non farebbe un'enorme differenza perché stiamo ancora parlando di quantità minime, però, diciamo, è invece qualcosa che assumerà comunque una valenza, un'importanza crescente nel tempo. Però credo che sottinteso poi nella tua riflessione ci sia anche l'altra parte, l'altra faccia della medaglia. Cioè, tu quello che stai dicendo è se i prezzi devono calare, non possiamo soltanto concentrarci, diciamo, su una parte dell'equazione, ossia quella dell'offerta, ma bisogna anche concentrarci sulla parte inversa, ossia quella della domanda. E credo che qui ci sia effettivamente, diciamo, un punto di fondo e un argomento importante che fa sì che laddove ci dovesse essere un tetto al prezzo del gas debba essere studiato con grandissima attenzione. Qua, diciamo, forse l'esempio più chiaro che riguarda i consumi è un po' il contrasto tra appunto un paese come la Germania che ha visto comunque i propri consumi ridursi e un paese che il tetto l'ha già messo, un tetto nazionale l'ha già messo come la Spagna che invece ha visto i propri consumi aumentare, diciamo, da anno su anno 21-22. E quindi credo che ci sia, diciamo, dietro alle proposte di un tetto del gas possono essere credibili solamente nella misura in cui poi dopo riescono a dare una risposta credibile anche all'altra parte all'altra faccia della medaglia, che sono appunto che è quella dei consumi. Allora, detto tutto questo, e quindi se vogliamo una critica anche implicita, neanche tanto implicita, a quello che ha fatto la Spagna, ritorno un pochino però sulla Germania, perché che ha fatto la Germania recentemente è approvare un fondo di 200 miliardi per venire incontro ai costi dell'energia per famiglie e imprese. Questo fondo di fatto non è altro che un tetto al prezzo del gas in altra forma, no? Perché non è un tetto al prezzo dell'importazione, che quindi appunto non si imbatte nei problemi di eventuale approvvigionamento, ma è un tetto a quello che di fatto pagano i consumatori con lo Stato che interviene, diciamo, riempiendo quello che è il gap tra questi due livelli. Quindi, diciamo, questi 200 miliardi messi in campo dalla Germania, che naturalmente a differenza di altri stati membri ha la capacità fiscale, ha lo spazio fiscale per mettere in campo una misura così consistente, ci porta un pochino verso però anche un altro rischio, ossia un rischio che ogni Stato segua la propria strada, ed è paradossale perché poi tutto questo dibattito si colloca in un contesto in cui abbiamo perlomeno teoricamente un governo tedesco socialdemocratico, liberale, verde, fortemente europeista, abbiamo un futuro prossimo governo italiano che è teoricamente nazionalista ed euroscettico, e abbiamo una sorta di, come dire, mondo capovolto in cui lo Stato membro che sta mettendo in campo una soluzione nazionale è la Germania, e chi invece chiede e reclama a gran voce una soluzione europea e quindi di fondo europeo è un governo, o un futuro, attualmente ovviamente è il governo Draghi, ma lo è, diciamo, anche e lo sarà un futuro governo Meloni, che chiede una soluzione europea e quindi un fondo europeo. Quindi appunto mi sembra un po' che siamo in uno scenario di mondo capovolto.
Infatti, se uno guarda questa questione dal punto di vista politico, può sembrare così. Io sono, come dire, un povero economista. Io guardo al problema pratico che abbiamo e come si può risolvere, senza preoccuparmi tanto che siano posizioni tedesche, francesi, italiane o spagnole. Il problema pratico che abbiamo davanti a noi è come passare questo inverno, in cui la domanda per riscaldamento sarà alta, senza incappare in un problema di disponibilità di gas o di razionamento. Tutti gli studi ci dicono che se noi in Europa collettivamente risparmiamo più o meno tra il 15-20%, ce la possiamo fare con i contratti LNG che già abbiamo, con lo stoccaggio disponibile e così via. Come raggiungiamo questo traguardo? Secondo me il price cap è una discussione che è bella, ma che ha niente a che fare con questo problema. Il vero problema è dare incentivi alla gente di risparmiare il gas e l'elettricità che viene prodotta con il gas. E sotto questo versante penso che le misure proposte dalla Germania non sono un price cap vero, perché la Germania, cioè il governo tedesco, ha detto chiaro e tondo che le famiglie e anche le imprese riceveranno un price cap per l'energia solamente per un ammontare limitato di gas o di elettricità, cioè di kilowattora. Ammontare più o meno, diciamo, corrispondente ai tre quarti dei consumi degli anni passati. Per cui è certamente una soluzione che lascia intatti gli incentivi a risparmiare gas, e come avevi detto prima, Natalie, in Germania già il consumo è diminuito moltissimo. Che poi il governo, come dire, voglia proteggere tutta l'industria tedesca dagli effetti del gas alto, almeno dando loro un sussidio su questo consumo di base, e secondo me una mossa sbagliata. Ma lì secondo me abbiamo la Commissione europea che potrebbe e dovrebbe, secondo me, semplicemente dire al governo tedesco: questi sono aiuti di Stato, non vanno bene. Ma dovrebbe dire la stessa cosa agli spagnoli, che hanno sussidiato l'utilizzo del gas per l'energia, per la produzione energia elettrica. Dovrebbero dire la stessa cosa ai francesi, che hanno messo un tetto all'elettricità prodotta in Francia. Per cui la corsa ai sussidi è già iniziata. È chiaro, la Germania non dovrebbe avere il permesso di continuarla, ma non è neanche la prima. Comunque ritorno, c'è un problema comune. come ridurre i nostri consumi. E su questo, secondo me, potrebbe essere un'idea europea, e si dovrebbe guardare questo traguardo, e non tanto a chi ha fatto che cosa nel passato, e chi spende di più.
Ok, allora diciamo, riesco a vedere e seguire il discorso che dice: beh, allora qua il problema non è tanto il fatto che ci sia un fondo nazionale tedesco, perché nella misura in cui questo fondo viene disegnato in maniera appropriata e quindi non viene disegnato, diciamo, alla spagnola in un modo che incentiva i consumi, ma anzi che mantiene gli incentivi al risparmio. Laddove la Commissione eventualmente interviene per evitare che ci siano delle violazioni alle regole sugli aiuti di Stato. Quindi, diciamo, di per sé non c'è nulla di sbagliato in un fondo tedesco. Benissimo. Detto questo, è altrettanto evidente che non tutti gli stati, e ovviamente qui sto pensando all'Italia, si possono permettere un fondo di 200 miliardi. E quindi la domanda è un po': non c'è il rischio, anche se, ripeto, da un punto di vista economico, non, magari nulla questio, nel senso che, ripeto, non è un fondo che crea incentivi sbagliati, ma non c'è un rischio che questo fatto in questo modo, da un paese che comunque è il paese più grande dell'Unione, Europea e che ha uno spazio fiscale che altri paesi non hanno, che tutto questo ricrei quelle che erano e che sono state le divisioni così paralizzanti all'interno dell'Unione Europea, cioè che ricrea una sorta di dinamica da crisi dell'Eurozona in cui ci sono paesi virtuosi e paesi spendaccioni, diciamo una crisi economica che poi in realtà risveglia dei fantasmi politici che vanno poi a minare quella che è l'unità europea, in un momento in cui questa, se c'è una crisi in cui non ci possiamo permettere di essere divisi, è esattamente questa.
Di nuovo, Nathalie, lì, se prendi il punto di vista di un economista freddo che guarda le cifre, cosa vedi? Negli ultimi 12 mesi la Germania, in relazione al suo PIL, ha speso contro il caro bolletta meno dell'Italia. La Germania adesso propone di spendere 200 miliardi su 2 anni, che è il massimale, non è detto che tutto sarà speso, se la Commissione mi permette. 200 miliardi su 2 anni per la Germania fanno più o meno 2% del PIL. Se la Germania avesse aggiunto nel prossimo anno, nei prossimi 6 mesi spendiamo 50 miliardi, poi altri 50, come hanno fatto gli altri, nessuno avrebbe detto qualcosa. Cioè il segnale politico naturalmente è stato devastante. La realtà è che alla fine la Germania fa quello che fanno anche gli altri. E non lo fa neanche in misura molto più grande rispetto alla sua economia.
Sì, mi rimane comunque, diciamo, questo paragone tra, da un lato, come parallelo, da un lato crisi dell'Eurozona e dall'altro crisi pandemica. In un caso c'è stato un approccio che era sostanzialmente molto poco europeo, che era appunto i virtuosi fanno quello che fanno i virtuosi e gli spendaccioni ne devono pagare in qualche modo, devono pagare le conseguenze dei loro errori passati. Quindi diciamo, fermo restando che io poi da anche diciamo, in tempi non sospetti, o meglio, in tempi molto sospetti, ossia quelli della crisi dell'Eurozona, ho sempre sostenuto, da non economista, ma comunque ho sempre sostenuto che comunque è giusto ed è inevitabile che ci sia anche una certa responsabilità e che quindi ci siano riforme per fare in modo che comunque un paese come l'Italia effettivamente poi inizi a fare qualcosa sulla sostenibilità del proprio debito. Quindi, messo quel punto da parte, nel senso che è evidente che bisogna da un lato fare questo, da un lato, come dicevamo prima, comunque agire per ridurre i consumi. Ripeto, mi rimane comunque questo contrasto tra queste due crisi, la crisi dell'Eurozona come una crisi che è stata affrontata divisi, in cui è stata affrontata attraverso, ripeto, un po' un go it alone, e la crisi pandemica in cui si è fatto uno sforzo comune e quindi si è fatto uno sforzo, diciamo, di mutualizzazione non del debito futuro, ma comunque diciamo di come affrontare le ripercussioni economiche di una crisi insieme. In un caso, il primo caso, è stata una crisi devastante politicamente ed è anche stata una crisi devastante economicamente nella misura in cui è durata quanto? 6-7 anni. Nel secondo caso ci siamo ripresi sostanzialmente in 2 anni. Quindi guardando diciamo questi due precedenti e ricalandoli nel contesto di oggi, è evidente che non ci può essere un nuovo fondo alla Next Generation EU, ancora siamo, come dire, all'inizio di spendere quelli di soldi, figuriamoci immaginare diciamo un fondo della stessa entità dopo 2 anni. Detto questo, credo che dobbiamo stare molto attenti a non ricadere però nell'errore della crisi dell'Eurozona. E quindi, appunto, mi chiedo se comunque, nella misura, ripeto, in cui ci sono, diciamo, e c'è una certa serietà nel ridurre i consumi da un lato, tener conto e mettere in campo politiche sulla sostenibilità del debito, e credo che sia anche importante comunque fare qualcosa insieme per quelle che sono poi i costi, una condivisione dei costi di questa crisi, che forse oggi, appunto, la proposta ad esempio che è stata fatta dai commissari Gentiloni e Breton è stata poi diciamo già un po' simulata dalla presidente della commissione, ed è vero che ad oggi non ci sono grandi implicazioni sulla disoccupazione, quindi la proposta di un fondo come quello Shore forse oggi avrebbe poco senso. È anche vero che comunque le ripercussioni economiche di questa crisi energetica ancora non le abbiamo viste, quindi ci potrebbero essere diciamo necessità come appunto quelle a cui veniva incontro un fondo come Shore. Quindi rimango un po' dell'idea che tutte e tre queste cose devono essere fatte, cioè per trovare un compromesso europeo ci deve essere solidarietà in tutti questi tre sensi e forse anche in un quarto senso, quindi da un lato riduzione dei consumi, solidarietà nella riduzione dei consumi, solidarietà nelle riforme e nel andare avanti con un programma di riforme, solidarietà anche sui fondi e infine solidarietà anche sugli approvvigionamenti, approvvigionamenti da un lato e stoccaggi dall'altro.
Sono d'accordo che magari sarebbe utile avere un segnale politico europeo, e se ci fossero tutti questi quattro elementi non c'è nessun problema da me, non penso che ci sarebbe neanche nessun problema da parte tedesco. Ma se l'Italia viene e dice noi vogliamo un fondo europeo per pagare le nostre famiglie ad avere il gas a un prezzo più basso e non lo facciamo alla tedesca, gli spagnoli vengono, sì vogliamo un fondo europeo, ma vogliamo sussidiare l'utilizzo del gas in Spagna. Gli spagnoli non hanno fatto vedere nessuna disponibilità a cambiare le loro misure. Arrivano i francesi che dicono vogliamo un fondo europeo, ma nel frattempo il prezzo dell'elettricità per le nostre imprese e le nostre famiglie deve essere basso. Il risparmio lo facciamo attraverso appelli pubblici. Questo non mi sembra un pacchetto, come dire, molto convincente. Sono d'accordo, se ci fossero tutti e quattro elementi, sì. Si potrebbe pensare, appunto, come ho detto prima, magari un fondo europeo per incentivare il risparmio, ma non a sussidiare il consumo. E lì la sostanza conta. La sostanza conta moltissimo. Nella crisi Covid ha funzionato perché la Commissione europea ha fatto cose molto utili, cioè la produzione congiunta di vaccini. Ma qui siamo a livello, come dire, molto sbilanciato. Tutti chiedono l'illusione di un prezzo più basso e per il resto, beh, sì, siamo per il risparmio, ma non ci parlate di misure concrete di risparmio. Ed è questa la mia, come dire, la mia critica al processo che abbiamo visto finora. È sbilanciato su un lato, se ci fossero tutti e quattro elementi di cui vi ho parlato, io sarei d'accordo e penso anche il governo tedesco.
Sì, diciamo che siamo arrivati a un consenso italo-tedesco e probabilmente molto di più, e credo quest'ultimo punto che hai sottolineato è anche estremamente importante, ossia ci devono essere tutti questi elementi, ma anche all'interno della componente spesa conta il modo in cui viene disegnata e conta esattamente qual è lo scopo, cioè se lo scopo è semplicemente venire incontro all'emergenza di oggi diventa estremamente problematico, se diventa un obiettivo che guarda più avanti e che quindi appunto un po' come Next Generation EU in questo senso è mirato, diciamo, a una ripresa futura, allora naturalmente inizia ad essere un win-win per tutti.
Ecco, e su questo, secondo me, su questa linea che dovremmo continuare a lavorare, non parlare solamente vagamente di solidarietà, fondi comuni europei, ma fondi stanziati per quale scopo, come indirizzare la spesa e soprattutto, abbiamo poco tempo, come dare dei incentivi a ridurre il consumo questo inverno.
D'accordissimo con te, è stato sorprendentemente facile trovare l'accordo tra la politologa italiana e l'economista tedesco, è stato un piacere Daniel.
Grazie a te Natalie.
I podcast di Affari Internazionali, la rivista dello IAI. Ascoltate i nostri podcast su affariinternazionali.it.